Buongiorno a tutti, bentornati all'interno della nostra casa, casa svizzera, la casa più popolare della Svizzera italiana di sicuro, ma che in realtà arriva un pochettino ovunque. Alice Pedrazzini, buongiorno.
Buongiorno Fabrizio, popolare nel senso popolosa,
sì,
nel
anche,
senso
anche.
Che
poi ne parlano tutti,
mai soli.
Ne parlano tutti, non hai capito, te lo giuro, ti farò vedere gli articoli.
Dov'è che vai a sentire le persone?
Su,
a casa
fake
tua
news.
Fake news. Però è vero che è popolosa, nel senso che è popolata, una casa con le senza io è calda ma non ha né porte né finestre, questo mi sento di dirlo, chiunque entra esce, siamo così, ci piace stare in compagnia quando siamo qua, ma in generale, quindi è giusto che,
certo,
che siamo noi.
Sì, è un po' come dire non abbiamo riscaldamento ma ci sono il bue e l'asinello.
Esatto, chi è il bue
voi,
e chi no,
voi,
no.
Per ovvi motivi non risponderò, ma attenzione perché questa è stata una mattina veramente incredibile, unica, rara, che abbiamo potuto vivere all'interno del nostro confine. In Svizzera è successa una roba veramente incredibile. Io te lo dico, Alice, è un sogno che ho nel cassetto da tanti anni, non sono mai riuscito a portarlo a termine.
Ma serio?
Fino adesso,
che tu ami il nord.
Lo so.
Però... questa notte, perché ho detto nord? Perché questa notte c'è stata una signora tempesta geomagnetica, solare, tra le più intense, tra l'altro, degli ultimi decenni, e questo ha causato, e mi piace dire causato,
sì,
ma ha generato un'aurora boreale incredibile,
sì,
in Svizzera, anche in Svizzera. Diciamo che siamo abituati a pensarla al nord, circolo polare artico, siamo in Norvegia, Finlandia, però a scendere in Germania, in Francia, ma anche sulle Alpi. Di solito siamo abituati, quando arriva qua, se arriva qua, a vederla rossa. Questa notte l'aurora boreale era visibile anche verde, e sembrerebbe che danzasse, perché
e si,
diciamo,
muoveva. Cioè,
si muoveva,
di solito non si muove da noi, perché invece al nord, insomma, le vedete queste figure che si creano con questi colori pazzeschi, incredibili.
No,
che
ma sembrano,
immagino,
dei fuochi d'artificio. Io l'ho vista al nord. Sembrano dei fuochi d'artificio.
Io lo vedo.
C'è chi dice: no, ma lo si vede solo col cellulare. No, quando esplode, quando decide di esplodere, di ballare, gli occhi, tu metti via il cellulare,
sì,
e veramente si crea una cosa magica in cielo. Vibra tutto, vibri anche tu. E perché ve lo diciamo? Ve lo diciamo perché oggi casa svizzera ha la fortuna di svegliarsi in tre
tre posti. Sì. Allora, tutti hanno parlato della Svizzera francese, in questo caso del Vallese, dove a Charras, che è una frazione di 1734 abitanti del comune di Martigny, quindi Vallese, lo ripeto, abbiamo la nostra antenna, lei si chiama Fabienne e questa mattina davvero penso abbia vissuto un sogno.
Fabienne, tu parli français, bonjour, ciao!
Vabbè, giustamente, è francese.
Buongiorno,
elle parle aussi, l'italien!
Insomma, Fabienne... Qu'est-ce que t'as vu et à quelle heure hier? Cosa hai visto ieri? Che cosa stavi facendo? Tu faisais quoi quand le ciel il a explosé? Quando il cielo è esploso?
Alors c'était d'abord aux alentours de 22h, le ciel il était encore seulement un petit peu rose, et ensuite vers 23h ça a vraiment commencé à danser, j'étais avec mes chevaux en train d'essayer de prendre des photos. Et là, j'ai vraiment vu le ciel qui dansait avec du vert, du rose, c'était incroyable.
Allora, alle 22 il cielo ha cominciato a tingersi di rosa, poi alle 23, un'ora dopo, lei era coi suoi cavalli, lei
è già
appunto...
un'altra roba che insomma è un sogno che diventa realtà davvero.
Immaginiamocela, a Charras, al buio, c'erano le stelle, ha cominciato a tingersi di rosa, coi suoi cavalli, esplode il cielo, dice, ha cominciato a ballare, l'aurora boreale era verde, ci ha mandato le sue foto, i suoi
sono
scatti
con i cavalli, poi
lei è terapeuta, tu sei terapeuta de humain ma aussi de chevaux, sei una terapeuta di umani ma anche di cavalli, è un po' questo il tuo lavoro?
Oui, c'est ça.
E quindi lei era con i suoi cavalli.
Che
est-ce que t'en avais déjà vu, avevi già visto l'aurora boreale in Svizzera o al nord? Est-ce que tu l'as vu déjà en Suisse ou plus au nord?
Alors, je les ai vus tout le temps en Suisse, les 4 fois qu'il y a eu, mais jamais comme hier. J'ai jamais vu le vert, j'ai jamais vu le ciel danser. C'était incroyable et très émouvant.
Insomma, molto emozionante. L'ha vista più volte quando è arrivata in Svizzera, ma non l'ha mai vista come questa volta, quindi con il verde danzante, come abbiamo detto in precedenza. Allora, lasciamo per un attimo il Vallese e andiamo in un altro cantone. Andiamo nel cantone Argovia, meglio conosciuta ai più come la Rüebli Land.
A Rainach, andiamo a Rainach. Dove c'è Silvia? Silvia, buongiorno. Ciao,
ciao. Silvia.
Ciao a tutti.
Allora, anche per te la stessa esperienza? Hai visto l'aurora boreale?
Sì, esatto. Io da prima non ho visto niente perché qua c'era una fittissima nebbia, non si vedeva proprio niente. Poi ho ricevuto tramite un'applicazione un messaggio che c'è l'aurora boreale molto forte. Io non avevo proprio avuto alcuna idea che ci sarebbe stata questa opportunità. E ho detto, boh, vediamo. Ho preso la macchina e sono salita su un monticello qua vicino, che è a circa 800 metri. Sì. E sono arrivata quasi in cima e la nebbia non c'era più. E come sono uscita dalla macchina, ho guardato a nord e ho visto che c'era una come devo dire, una linea verde proprio che si stava muovendo. Il rosso l'ho visto subito, la linea verde anche l'ho vista che si muoveva, una cosa assurda, cioè io mi sembrava di essere in Finlandia di nuovo, ecco.
Ma ci credo, quindi tu l'avevi già vista l'aurora boreale, ma al nord dell'Europa, giusto? Sì. Ho capito bene?
Sì, esatto, sì.
Tra l'altro,
qua c'è,
vai pure.
Scusate, sul Monticello c'è una torre alta 17 metri, allora sono corsa lì, sono salita su quella torre perché da lì si vede tutto intorno, no? A 360
gradi. E cosa hai visto? Cosa hai visto lì?
Guarda, linee di tutti i colori, verde, rosa, rosso, una cosa fenomenale veramente, cioè sono rimasta, mi veniva da piangere, era troppo bello.
Silvia, sai che hai ragione, è quella la sensazione che ho avuto anch'io quando l'ho vista, ma al nord delle Alpi, quindi mi immagino essere a casa tua e poterla vedere, è il sogno di chiunque, infatti abbiamo ricevuto tanti messaggi, perché questa mattina abbiamo sentito più persone che l'hanno vista e dicevano mai mi sarei aspettato di vederla, men che meno a casa mia. E forse una cosa importante è quella che spesso premia chi la va a cercare, anche sappiamo che anche
Aurora Catchers
ci sono gli Aurora Catchers, che... cacciatori.
Allora, però io devo dirti una verità, Silvia, stai lì un attimo, Fabien rest là, perché io da una parte mi dico, ma è mai possibile che in tutta la Svizzera si sia vista questa aurora boreale così unica, così incredibile, così rara, no?
Negli ultimi 22 anni è la più importante,
sì,
che ci sia stata.
Ho capito, ma è normale che noi qui nella Svizzera italiana zero? Ma perché? Ma dimmi.
Magari non siamo andati a cercarla.
No, ho capito che siamo al sud e quindi è più difficile, però dai, non è che sono tanti chilometri in linea d'aria, mi spiace.
Ma sai che c'è qualcuno che invece è andato a cercarla?
Male mia vera.
C'è qualcuno e questa persona è Cora. Ciao Cora! Cora, non ti sentiamo.
Sta ancora cercandola l'aurora boreale.
In questo momento non la sentiamo. Allora posso dirlo mentre aspettiamo di richiamarla. Cora, lei è del Basso Malcantone, sì, è una delle cacciatrici di aurora boreale più, secondo me, più perseverante, più testata, sì, più amante di questa.
A me viene in mente il film Twister, hai presente? Che raccontava, insomma, di gente che andava a cercare uragani, e lei invece fa l'esatta cosa con chi invece cerca l'aurora boreale. Io so che Cora con Chris sono stati in giro un po' dappertutto per cercare anche l'aurora boreale. Abbiamo fatto per esempio con Rete 3 un racconto pazzesco dei loro viaggi, ma a questo punto Cora, ci sei?
Buongiorno
Cora, ti sentiamo? Non ti sentiamo benissimo, però vediamo di capire. Io guardo Igor, riusciamo a sentirla? Cora, stavamo dicendo, è stata vista un po' dappertutto in Svizzera. Nella Svizzera italiana abbiamo detto, magari non siamo andati a cercarla, però ci sei tu che quando questa magia del cielo viene a trovarci di solito la riesci a vedere. Com'è andata? Qua si è vista?
Ecco, se Silvia piangeva dalla gioia,
tu il contrario.
Io piangevo perché non l'ho vista, è stato, no, peccato, è stato proprio un gran peccato, ma la nebbia nostra, a differenza di quella di Silvia, era molto più alta degli 800 metri.
Ma se no l'avremmo vista, scusa, chiedo per un amico.
Sì, perché dalle webcam che erano più in alto, quella per esempio del Monte Tamaro, era spettacolare, avevi l'aurora boreale con sotto la nebbia e sopra lei, quindi no. Sarebbe stato...
Adesso chiamiamo il Tamaro.
Una chicca.
Tu che tipo di caccia hai fatto, Cora, che sei una vera cacciatrice di aurora boreale?
Mi sono fatta un giro di 3 ore e mezza in auto.
Da che ora?
Allora, sono uscita... quando dalle webcam si è iniziata a vedere, perché prima c'era proprio non solo nebbia ma anche nuvole, fino alle 22 non si vedeva praticamente niente, quindi no. Poi quando ho visto che iniziava a scomparire un po' la nebbia, ho detto dai, ci provo, convinta, e niente, stavolta non sono stata ripagata, però sono molto contenta che ci sia gente che l'abbia vista. Molto.
Tu tra l'altro, raccontiamo un secondo cosa hai fatto di tutto in passato per questa luce nel cielo, cioè quello che tu fai è da raccontare, cioè dici quante volte la vuoi vedere all'anno per stare bene, necessiti di vederla.
Sì, diciamo che ho proprio un amore per l'aurora boreale, che a differenza di mio marito oramai, se non è più che forte, lui non esce neanche più dal furgone, dorme e mi dice ah, questa non la guardo neanche. Io invece, se c'è anche una lineetta, mi siedo fuori con la mia tazza di tè caldo e rimango lì a contemplarla. Non so spiegarlo, ognuno ha qualcosa che trasmette, che ti fa stare bene, l'aurora boreale mi fa stare bene, ma in generale il cielo fa stare bene, sia che tu guardi l'alba, il tramonto, un bel cielo stellato, la Via Lattea, è comunque una cosa favolosa, poi se c'è l'aurora boreale meglio.
Sai che sono d'accordo con te, Cora. Sì, sì. Sante parole. Tra l'altro, la fortuna questa notte l'hanno avuto le persone che non sono nella Svizzera italiana, perché mi sembra di poter dire, anche guardando gli scatti che stiamo ricevendo, che l'aurora boreale è stata vista anche tanto nel Canton Friburgo, il Canton Vo, abbiamo detto il Canton Vallese, abbiamo visto anche qualcosa a San Gallo. Insomma, dove era bel tempo, mi sembra di poter dire che è stata vista. Ed è un po' così anche che funziona quando si va a nord del mondo, bisogna cercare il clear sky, il cielo senza le nuvole.
Assolutamente sì, se aspetti che arriva lei, certo puoi avere questa fortuna, però se danno nuvolo sei tu che devi andare a cercarla. Lei c'è quasi sempre, al nord, bene o male, in inverno le notti che non fa proprio niente sono poche.
Se no c'è.
Qualche parte lei, e poi bisogna avere pazienza, cosa che non tutti hanno. Tanti si fermano, escono dall'auto, guarda, non c'è, no, stasera non è buona. No, non è detto che arriva quando vuoi tu, magari devi stare su 2-3 ore e poi lei si presenta.
Io spero di vederla prima o poi, di avere questi clear sky dei quali parlavi, Cora. Tra l'altro, Silvia, sei ancora collegata con noi?
No,
non c'è più Silvia da Ragnarok, perché ci parlava, Cora, di questa applicazione che a un certo punto le ha detto dove si trovava l'aurora. Ma anche da noi esiste, Cora, questa cosa?
Allora, sì, tra l'altro io penso che Silvia e Fabienne le abbiamo perse come avete perso me, perché a un certo punto non vi sentivamo più.
È la tempesta elettromagnetica, è quella roba lì.
Non credo che sono andate via loro, ma penso che... purtroppo c'è stato un problemino. Ad ogni modo sì, ci sono queste applicazioni, sono diverse, che ci sono appunto i grafici che ti marcano queste esplosioni solari, che io ogni tanto appunto guardo. Tu puoi mettere dentro in alcune di queste app la tua localizzazione, cioè il punto dove sei, se per caso ci fosse un KP elevato, come è successo anche il mese scorso, sì, che ha superato l'8, diciamo che la scala del KP finisce a 9, Lo scorso mese ha avuto un 8,33 e stanotte ha avuto 8,67.
È, cioè, tantissimo.
È veramente il massimo.
Ma che meraviglia.
Ti avvisa che potresti, se c'è il cielo sereno, potresti vederla. Se poi fate i furbi come me e mettete il nord della Germania, vi arriva più spesso.
Ah, hai capito, bene, bene. Quindi questo è un bel consiglio che diamo volentieri un po' a tutti. Noi intanto ti ringraziamo tanto per essere la nostra Aurora Catcher, ma soprattutto per averci raccontato la tua esperienza notturna in giro.
Di solito premia chi persevera. Secondo me in futuro verrai premiata anche per questa notte di 3 ore alla ricerca.
Esatto, mandami un messaggio quando la vedi così.
Piedi al tamaro, guarda, col senno di poi veramente. Intanto in un'ora ero su, invece no, su Stefano, niente, è andata così,
è vero, ma ritornerà. Secondo me ci sono fenomeni, ultimamente se ne parla parecchio, che magari arriveranno un po' più spesso anche dalle nostre parti. Cora, grazie mille a te, un grande saluto a Chris, e intanto noi ci siamo preparati anche musicalmente, perché lo sapete che il primo brano arriva qui a casa svizzera è un brano totalmente svizzero. Lei è Anna Rossinelli, che però ci racconta Shine in the Light, quindi è perfetta.
Che meraviglia, che è meraviglia. Perfetta. Che poi sai cos'è? Queste sono luci, è uno spettacolo che appartiene a tutti, e questa cosa mi piace tantissimo. Non è che c'è qualcuno che... c'è la meritocrazia, eh? Chi va a cercarla la riceve.
Posso dire una roba?
Vai.
Pedrazzini, grandissimo cuore. Musica! Non ti rendi conto, Alice, di quanti messaggi con fotografie sono arrivati dai nostri ascoltatori, che arrivano un po' da tutta la Svizzera, hanno visto l'aurora boreale, davvero una roba incredibile. Ma la domanda è: se dal tamaro si vedeva, è vero che sotto c'era comunque c'è ancora un po' una nubi coltre nebulosa, come si chiama, poi sono meglio di binaghi a volte, ma chissà se dal piano di Magatino, dal ramello, si è visto qualcosa, perché poi lui è uno che si sveglia prestissimo la mattina per ovvi motivi, ma adesso ci arriviamo. Adrian Feitknecht, come stai?
Buongiorno a tutti. Sì, bene, grazie.
L'hai vista l'aurora?
Ho visto niente io.
Zero, no, c'era niente, c'era niente.
Ma era la sera tardi, per quello che non l'hai vista. Fosse stata la mattina, magari ti veniva ad andare su.
La sera tardi stavo dando il bagnetto alle bimbe e poi sono andato a letto anch'io.
Altro che aurora.
Hai detto del ramello, masseria ramello. Siamo nello spazio che dedichiamo con piacere a chi mette le mani nella terra, chi crea qualcosa e lo fa in maniera biologica. Siamo il martedì di Bioticino ed è un'occasione in cui noi veramente conosciamo chi ci sta dietro ai prodotti. In questo caso davanti a me vedo del latte, con scritto latte fresco, e penso a voi come azienda, un'azienda che ha delle origini. Devi andare indietro al tuo nonno per pensare a come nasce la masseria ramello.
Esattamente, sì. Noi la masseria ramello è uno degli edifici più vecchi del piano di Magadino. Dunque l'edificio principale data già fine XVIII secolo.
Tra l'altro bellissimo, è un posto che conosco molto bene, Cadenazzo, l'idea è quella là, giusto per posizionarci all'interno del piano.
Esatto, sì. E noi praticamente come famiglia, sì, è mio nonno che ha cominciato a lavorare sull'azienda agricola, lui lavorava per la Coop, penso che questo si possa dire, dunque... Era gestore dell'azienda, poi mio padre, quando è tornato dall'estero, ha potuto affittare l'azienda. E poi una decina di anni fa, anzi sì, son 10 anni quest'anno, ho potuto riprendere l'azienda e riprendere l'attività.
Sono già 10 anni adesso, come passa il tempo che ci si diverte.
Una cosa che mi è piaciuta tanto quando ci siamo sentiti e abbiamo cercato di capire come raccontarvi, è che tu hai detto: io ho avuto l'onore di poter essere tra uno dei figli che ha ripreso l'azienda. Non è che ti è arrivata addosso e hai detto mai devo prenderla. Siete in quattro, giusto?
No, assolutamente.
Tutti
sì,
nel settore agricolo.
Esattamente, sì. Esattamente. Penso che mio padre abbia fatto un buon lavoro in quel senso, o almeno lui lo crede. E abbiamo tutti ereditato un po' quella passione per l'agricoltura. Ormai ognuno è andato un po' per la sua strada, però sì, siamo tutti legati al settore. E per me, io dico onore perché secondo me è comunque una delle aziende agricole più belle del Ticino, ed è una fortuna poterla gestire e poter mettere in atto anche delle idee senza dover, ecco, sempre temere proprio il peggio, bensì ci si può anche lanciare, perché è un gran peso, dunque evidentemente riprenderla non è che si fa con la Mastercard.
Anzi, anzi quello,
però alla fine, ecco, permette anche di fare tante cose, di essere innovativo.
Eh beh, questo poco ma sicuro, ed è proprio là che andremo a finire. Tra l'altro, beh, tu hai studiato agronomia, sei botanico, giusto, ricordo
no,
bene?
In botanica. Botanico no, sono agronomo,
in botanica,
sono ingegnere agronomo e sì, produzione vegetale la mia specializzazione.
Ecco quella roba lì, esatto, giusto, sì. Bravissimo, me lo ricordo. Però a un certo punto decidete di girare fondamentalmente quella che è l'azienda e farla diventare biologica. Ed è là che entra anche in discorso di Bioticino e tutto questo mondo che parla comunque chiaramente di dove si vuole andare, di quello che sarà il prodotto. Poi arriviamo all'ultimo nato in casa Ramello.
Esatto, cioè penso che Gabro e Bianchi e Valentina l'hanno spiegato settimana scorsa. Il bio è un po' una filosofia, e chiaramente quando un giovane riprende l'azienda rimette un po' in discussione tutto quello che si fa, dunque bisogna decidere come indirizzare l'azienda.
Certo.
Per me ho avuto la fortuna che comunque già mio padre in parte stava già gestendo l'azienda in maniera biologica, dunque molto rispettosa dell'ambiente, molto rispettosa di quello che è il benessere animale. E quando ho cominciato a guardare che opzioni ci sarebbero state, quella del bio è forse la prima che ho guardato, e guardando tutti i regolamenti, perché comunque non è facile,
no,
cioè bisogna avere anche a livello di edificio, bisogna cambiare diverse cose, tutti gli animali devono avere un accesso all'aperto. E dunque il primo anno che ho ripreso, nel 2016, ho costruito una stalla, ho adattato un po' quello che è il porcile per permettere appunto a tutti gli animali di avere una uscita all'aperto. E poi abbiamo subito intrapreso questa via che è la conversione all'agricoltura biologica.
Vedi, comunque è un mondo che cambia anche da quel punto di vista là. E poi, insomma, arriva una novità che in realtà non è tanto una novità, perché voglio dire, è una cosa che si usava nel vecchio periodo dell'agricoltura. Tu davanti a te in questo momento hai latte fresco. Hai voglia di spiegarmi di che cosa sto parlando?
Esatto, c'ho due bottiglie di latte fresco, sono delle bottiglie che abbiamo che abbiamo riempito ieri di latte pastorizzato, e sono molto felice di poter dire che appunto è latte delle nostre mucche sull'azienda, e che più chilometro zero di così non si può.
Cioè,
è proprio pastorizzato, imbottigliato direttamente in azienda. Ed è un po' la fine di un percorso lungo, perché già quando abbiamo fatto la conversione, questo forse non te l'avevo neanche raccontato, abbiamo dovuto lottare con la Lati dei tempi per lanciare il prodotto bio, perché
tra
non c'era.
Di fianco, diciamo le cose.
La Lati eravamo lì vicini, ma sì. non esisteva ancora quello che è il latte pastorizzato bio. Dunque loro hanno cominciato piano piano a montare la linea bio, e alla fine funzionava anche abbastanza bene. E poi purtroppo 2 anni fa è arrivata la notizia che avrebbero chiuso, e dunque praticamente una settimana dopo ne ho parlato con la moglie, abbiamo detto dai, ci lanciamo, lo facciamo noi, e finalmente possiamo mettere in atto un'idea che comunque c'era sempre lì un po' nel camerino, però che non si osava mai veramente. E adesso che appunto il nostro latte purtroppo va, cioè purtroppo, forse purtroppo per fortuna, però a me non è che piace tanto l'idea che il mio latte biologico prodotto in Ticino vada in Svizzera interna e finisca nel calderone insieme
a tutti gli altri
basicamente. Sì. E dunque niente, noi siamo andati in Germania, in Svizzera interna, in Italia, abbiamo cominciato a informarci, perché chiaramente non sono conoscenze che noi avevamo prima.
Certo, tutto da zero praticamente.
Esatto. Sì. Abbiamo dovuto imparare un altro mestiere da zero, abbiamo dovuto capire cosa vuol dire la pastorizzazione, che tipi di pastorizzazione ci sono, che tipi di macchine possiamo permetterci o non permetterci, o che livello di investimento. Mia moglie Olaia per fortuna è anche architetto, dunque ha potuto aiutarmi anche in quello che è il disegno della latteria in sé. Abbiamo un edificio esistente dove prima c'era la macchina da mungere, adesso avendo il robot di mungitura si è liberato l'edificio, dei silos vecchi di cemento che
sì.
Mio padre per 30 anni ha cercato di trovargli uno scopo, non è mai riuscito, adesso c'è dentro lo spogliatoio, i bagni, l'ufficio. Abbiamo il deposito per le bottiglie e tutto quanto. Niente, in sintesi siamo riusciti a realizzare un sogno, e non vediamo l'ora di sentire quello che la gente dice del nostro latte.
E Luca ci scrive: che grande scommessa quella di cui davvero ci state raccontando. È una grande scommessa, non solo questa, tanto di quello che hai fatto e che farai è una scommessa, perché è così che quando si ha a che fare con la natura.
Esatto, però no risk no fun, a un certo punto bisogna anche un po' lanciarsi, perché altrimenti non, cioè io non sono quello che si piange addosso, cioè ormai penso che in ogni settore ci sono le sue difficoltà, ci sono le opportunità, e a mio avviso le opportunità bisogna prenderle al volo e bisogna attaccarle, e qui ho avuto la fortuna di poterlo fare, ho avuto chi mi ha sostenuto, ho avuto chi ci ha aiutato, e dunque io sono convinto che il consumatore comunque ci crederà e che ci aiuterà in questo progetto.
Certo, l'idea è proprio quella. Tra poco arriviamo ancora a parlare di questa novità insomma in Casa Ramello. Ci sono anche delle domande, c'è Gioele che chiede una roba che secondo me è molto interessante, ma andiamo con un po' di musica e poi si torna sempre in diretta qui con Casa Svizzera. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr,
canzone perfetta.
Vabbè. Bravi Pinguini! Ringo Starr, intanto torniamo a raccontare insomma con Adrian della masseria Ramello di questa nuova avventura che ha a che fare con il latte, davvero a chilometro zero. Dicevo, Gioele chiede: qual è la differenza che c'è tra il latte prodotto dal Ramello rispetto a quello che troviamo nei supermercati? Allora, quello che è successo poi in studio è la seguente cosa: io davanti a me ho un bicchiere di latte, Adrian ha portato il suo latte, Pippo l'ha bevuto Alice, io ho la mia idea, hai voglia di dirci la tua? Perché questo latte è diverso? Se è diverso,
Io l'ho trovato più cremoso, mi ha ricordato più la panna.
Sì,
rispetto,
esattamente, sì. Probabilmente è uno degli aspetti principali.
Aspetta, non
bah, io te ti devi dico, ancora giudicare,
sì,
te.
E poi c'è anche Pippo, adesso vi facciamo dire anche al Pippo. Allora, secondo me, già dal profumo, cioè io sento già al naso la differenza, ed è una roba che trovo incredibile. E sembra di bere un po' di la panna, però molto più liquida, mettiamola così, giusto per far capire al palato. Per te, Pippo, prova a dirci.
Sì, io sento anche l'odore dell'erba. Sinceramente, perché diventiamo un po' dei sommelier, o no? Dei sommelier del latte.
Del latte, te sì. Sei poesia pura.
Abbiamo qua una squadra di sommelier del latte.
Esatto, prendici, lavoriamo per te.
Grandi.
Scherzi a parte, per te invece, che sei il produttore, insomma, che lo conosci.
Ma
bene,
penso che avete riassunto abbastanza bene quello che è. Poi c'è da ricordare che io è da quando sono nato che bevo latte crudo.
Certo,
dunque,
a casa.
Quello è ancora lo step supplementare. Però voleva essere quella un po' l'idea. Anche quando appunto siamo andati a vedere tutti questi macchinari, tutte queste possibilità, chiaramente da una parte c'è quello che è un estremo, è forse il latte uperizzato, completamente scremato, che quello, certo, viene lavorato e rilavorato. Io a volte lo chiamo acqua sporca, perché secondo me il latte stando fuori dal frigo non dovrebbe stare buono, cioè
sì,
dovrebbe
sì,
andare
sì,
a male, perché il latte è vita, il latte ha dentro tutto quello che la mucca mangia, che la mucca vive. Dunque secondo me è tutto un circolo dove in questo latte bisognerebbe riuscire a saporire quello che ha vissuto la mucca. Dunque non abbiamo tutti i trasporti, non abbiamo la bactofugazione, non abbiamo tutti questi processi. Noi alla fine ci siamo limitati sulla pastorizzazione a una temperatura giusta per favorire la conservazione, però senza esagerare, e dunque l'omogenizzazione è quello che praticamente va a legare le particelle di grasso per fare che non si separi il latte dalla panna, perché naturalmente la panna verrebbe a galla, cioè sarebbe,
certo,
sopra,
giusto.
E poi appunto c'è questo aspetto della cremosità, è dato dal fatto che non viene standardizzato. Dunque rimane dentro tutto quello che esce dalla mucca, è esattamente il latte, è per quello che c'è solo il latte intero.
Vedi,
latte, Alice. Drink e tutto quanto sarebbe stato ancora un processo successivo.
Figurati.
A cui abbiamo deciso di rinunciare.
Per il momento, poi chissà, no?
Sì, sì, però appunto io ho voglia proprio di vendere questo e di dire ok, sì, magari ci sono delle persone che hanno paura di non digerirlo o compagnia, io dico provatelo perché sicuramente non è questo aspetto che lo rende più o meno digeribile, bensì il fatto che sia più naturale secondo me può aiutare anche con la digestione. Oltretutto abbiamo anche tante mucche brune, dunque abbiamo anche una buona parte di caseina 2 a 2 che è quella che chiamano più digeribile.
Certo, più alta digeribilità.
Esattamente. Sì. Non siamo ancora esclusivamente lì, ma ci stiamo anche puntando in quel senso lì.
Certo,
per renderlo
c'è sempre
anche
più persone, esatto, che hanno problemi con i latticini in generale, esatto, intolleranze, esatto, sì, e quant'altro. È vero che questa potrebbe essere comunque un'altra via. Sì, e non viene anche da dire perché no, ma diciamolo, no, senza problemi. Anche di business, perché comunque tutto porta a un qualcosa che poi monetizzi per riuscire ad avere un altro prodotto, prodotto nuovo, che in questo caso parla di natura, parla di casa nostra, parla di un'etichetta molto particolare che tra l'altro ha disegnato tua moglie.
Esatto, una mucca con gli occhiali.
Esatto, Olaia ha passato diverse ore davanti al computer. Come ho detto, lei è architetto, ma si scatena e comincia a disegnare, comincia a scaricare programmi che non conosce e in due giorni non la vedi e due giorni dopo è lì che smanetta come se fosse un grafico. E purtroppo appunto questa etichetta nei supermercati non la troverete perché sarà la nostra etichetta, dunque sarà quella per la vendita diretta e per i negozi più piccoli. Però abbiamo voluto rappresentare quello che è il piano di Magadino, dunque sul fondo c'è il piano di Magadino, si vedono anche i due silos blu della nostra azienda.
Certo, sì, è riconoscibilissima.
C'è la mucca con la sciarpa con la sciarpa
cinese,
rossa e blu, perché se era bianco-blu probabilmente diversi non compravano il latte.
Vedi che business torna, vedi.
E poi niente, ecco, ci siamo divertiti un po', ci sono anche il QR per chi volesse... Puoi andare a vedere il sito dell'azienda e
saperne di più. Tra l'altro, una cosa curiosa che anche hai detto a microfoni spenti, che secondo me va ripetuta. Tu dicevi: abbiamo troppo latte per farlo con una piccola per distribuirlo noi soltanto, dobbiamo andare nella grande distribuzione. Di solito il discorso è il contrario: si dice non ne abbiamo abbastanza. Questo è anche un messaggio.
Sì, assolutamente. A volte dico siamo troppo piccoli per essere grandi, siamo troppo grandi per essere piccoli. Però questo progetto ha anche come obiettivo quello di poter collaborare con la grande distribuzione. Dunque noi lo vediamo veramente come un partner, non lo vediamo come un obbligo, come qualcosa che dobbiamo fare perché altrimenti no. Cioè lo vediamo come un mezzo per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di commercializzare il nostro latte in Ticino, insomma.
Adrian, giusto un'ultima cosa prima di salutarti. Di solito siamo nel mese di gennaio, quindi è un po' il momento dei bilanci, e anche il nostro sito RSI News ha fatto un articolo che vi invito ad andare a leggere, che è l'agricoltura ticinese, un bilancio tra sfide climatiche, mercato e prospettive. Ti hanno interpellato e sei tra i pochi a rispondere guardando indietro con un 5 su 5 rispetto a come è andata quest'annata dal punto di vista proprio dell'agricoltura e del percorso della tua azienda. Wow,
sì. Dai.
Vabbè, forse anche un po' dovuto all'ottimismo con cui volevo affrontare questo nuovo anno, perché se si comincia già con la mente negativa non si va da nessuna parte.
Bravo,
dunque,
questo è un messaggio che mandiamo a tutti.
Io credo che l'anno scorso, almeno a livello climatico, per quello che è la campicoltura, ci ha aiutato moltissimo. Dunque noi in campicoltura siamo andati molto bene, e per il resto comunque credo che ho guardato avanti con la fiducia di poter spingere quest'anno e di poter cominciare con questo nuovo prodotto, e dunque conto sui consumatori. Ecco.
Certo, tra l'altro arrivano un sacco di messaggi, te lo dico. Monique dice: buongiorno, confrontate un bicchiere di latte crudo munto a mano con quello munto a macchina. C'è chi dice: complimenti per il latte, abito a Locarno, forse mi è sfuggito, dove potrei comprare il latte del Ramello? Beh, in azienda, quindi a Cadenazzo, ma
sì, al momento abbiamo un piccolo
e poi
frigo.
Tra un po'
in giro dappertutto.
Sì, avrà un'altra etichetta.
Inizio
diciamo,
febbraio ci sarà.
Perché
sì,
la grande distribuzione vuole la sua, però inizio febbraio, quindi manca pochissimo. Tranquilla Elena, lo troverai.
Adrian, grazie per essere passato a trovarci ed averci
grazie
raccontato una parte della tua azienda, della tua vita, fondamentalmente è quello.
Esatto, sì. Grazie mille a tutti.
Grazie Adrian, saluto a tutti a casa, mi raccomando.
Sarà
allora,
fatto.
Un po' di musica e poi arriva la fotografia di Ferrando.
Degli allievi in classe che guardano la televisione.
La telescuola, tra poco vi spieghiamo. Gavin DeGraw con Chariot ci porta praticamente alla fine di Casa Svizzera, ma soprattutto a quella che è una mostra, un racconto fotografico itinerante che è partito a Poschiavo e proprio da ieri è arrivata a Bellinzona, all'interno della corte del municipio, quindi Nosetto, dentro il municipio. Troverete tutte le immagini che raccontano la presenza sul territorio della RSI e con voi ovviamente.
Ogni giorno noi vi proponiamo uno scatto, un racconto. La foto di oggi da cui partiamo, l'immagine, ritrae degli allievi che sono seduti a un banco di scuola, di quelli che si alza la parte superiore del tavolo, per ricordarcelo, chi l'ha vissuto lo sa. Davanti a loro c'è una pila di libri e sopra una televisione. Tutti loro stanno guardando quello che c'è in televisione. Era il 1966, in principio fu Radio Scuola, si chiama negli anni 60, anche la televisione decide di affiancare i maestri, ma non solo, anche gli allievi appunto della Svizzera Italiana. Nella scatola magica non c'era un film, non un quiz, nemmeno un cartone animato, ma un maestro al servizio dei telespettatori.
A domani!
I banchi di legno sono segnati dal tempo. Rapida traduzione. Il legno è consumato, levigato da anni di attriti con mani, gomiti, fogli e libri che scivolano più o meno silenziosi su quelle superfici. Il legno è soprattutto segnato dai temperini di generazioni di allievi che non sempre riescono a trovare un motivo di interesse nelle parole del maestro o della professoressa e così, senza farsi notare, una stanghetta qui, un segnetto là, anche i banchi diventano delle tele a loro modo artistiche o semplicemente strani libri che raccontano le giornate passate su di essi da quegli studenti un po' annoiati. Mestiere meraviglioso lo studente, che ci rendiamo conto essere tale solo quando è troppo tardi, ma non sempre. Mestiere meraviglioso il maestro, importante, delicato e faticoso, anche se molti fingono di non saperlo. Fra le sue mani passa il futuro del mondo e quel futuro, sotto forma di presente, deve essere stimolato, nutrito, acceso. Trovare le giuste parole, gli argomenti più interessanti, far scoccare la scintilla e far sì che la fiammella che ne consegue rimanga accesa a lungo, soprattutto una volta che quegli studenti saranno usciti dalla classe. Ma gli studenti oggi sono più attenti del solito. Perché? Il maestro parla in piedi, o meglio, ha parlato, ma non è solo. È entrato spingendo un piccolo carrello e su questo una scatola magica. Non è uno scherzo, è tutto vero. È una televisione, roba da non credere. Ridono i ragazzi, ridono e senza rendersene conto imparano, perché a raccontare di quella battaglia avvenuta a Giornico un giorno di fine dicembre del 1478, di quel teorema apparentemente complicato, delle Alpi, dei laghi svizzeri, a come salutare e chiedere un'informazione in francese, c'è un aiutante speciale del maestro, si chiama Telescuola. Il bello? Tutto appare un gioco, i ragazzi ne parlano a casa e a casa c'è chi riscopre il piacere di imparare grazie al maestro chiuso in quella scatola. I genitori di quei ragazzi, gli zii, i nonni, allora ricordano, erano loro i giovani studenti o apprendisti, a loro volta non sempre attenti e stimolati dalle pagine dei libri, fino a quando, dalla loro scatola magica, senza immagini, ma con suoni, musiche, racconti, notizie di speranza per il mondo intero, fra gli anni 30 e 40, iniziano ad uscire le parole di professori, esperti che raccontano dell'arte barocca, di letteratura, geografia e di tante altre materie. Un maestro invisibile, quello di Radio Scuola, nato nel 1933 e che da oggi, 1962, ha un volto in Telescuola, il servizio pubblico che non sostituisce il maestro, ma lo affianca, lo aiuta, recupera vecchi allievi e stimola i nuovi, senza escludere nessuno, portando la scuola al di fuori delle quattro pareti della classe. Una missione, un piacere che dalla radio è passato alla TV e da questa oramai sulle tante piattaforme del servizio pubblico. Fateci caso, la fiammella è sempre accesa.